E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, sono le 17.31 e va a cominciare Impatto, voci contro la nocività. Mandiamo la sigla della trasmissione e poi leggeremo la scaletta.
Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E bentornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, sempre dagli 87.9, va a cominciare Impatto. La trasmissione di oggi parleremo di cementificazione e di alcuni episodi che si sono verificati nell'area a sud di Roma, precisamente nel quadrante di Morena, legati al territorio vulcanico che costeggia la periferia sud di Roma e come questo sia strettamente correlato alla cementificazione. Continueremo con degli aggiornamenti sulla questione inceneritore e sullo sblocca Italia all'articolo 35 e parleremo della campagna elettorale di alcuni candidati a sindaco sulla questione rifiuti e poi insomma continueremo con comunicati e iniziative sempre contro le nocività. E allora, prima di cominciare però la trasmissione, ricordiamo che domani è il 24 maggio 2016, 39 anni fa apriva e cominciavano le trasmissioni di Radio Onda Rossa, precisamente il 24 maggio del 1977, e come ormai tantissimi anni a questa parte, per il 24 maggio, cioè per domani pomeriggio, è previsto un aperitivo qui sotto i locali della radio a Via De Volci 56 con i microfoni aperti, quindi insomma l'invito è a passare, a sottoscrivere e a sostenere il progetto della radio e anche volendo a intervenire nel dibattito di movimento rispetto alle più diverse situazioni che da questi microfoni vengono trattati. E quindi ripetiamo l'appuntamento per domani, che è insomma dal pomeriggio di domani, l'aperitivo per il compleanno, il 39esimo compleanno di Radio Onda Rossa. E questo insomma come prima segnalazione. E allora noi mettiamo una traccia musicale, tentiamo di metterci in contatto con Marino, con un compagno, per farci insomma spiegare cosa è successo in questi giorni da quelle parti rispetto alla vicenda della cementificazione del Divino Amore e anche insomma per spiegare come il territorio vulcanico a ridosso di Roma stia dando chiari segnali di mal sopportare la pesante cementificazione che ha subito in tutti questi anni. Quindi ci risentiamo a brevissimo.
Remorse was that he couldn't survey the sky. great bay. Wired are the eyes of a horse on a jet pilot. When that smile that he flew over the bay. Wired are the eyes of a horse on a jet pilot. When that smile that he flew over the bay. Where were the eyes of a horse on a jet pilot? When that smile that he flew over the bay. Where were the eyes of a horse on a jet pilot? When that smile that he flew over the bay.
E allora torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come detto, ci siamo messi in contatto con un compagno dell'assemblea contro la cementificazione del Divino Amore per fare insomma un riepilogo della situazione di questa vertenza e anche per insomma parlare di alcuni episodi, anzi di uno in particolare che si è verificato la settimana scorsa in una zona sempre nel quadrante a sud della periferia romana, che però insomma è strettamente correlato alle cementificazioni e al consumo di suolo. Intanto capiamo se il nostro contatto ci sente. Pronto?
Sì, pronto, ciao, vi sento.
Ciao. E niente, ci eravamo sentiti per un aggiornamento intorno al 25 aprile per insomma a ridosso di un'iniziativa sui cantieri, una parte dei cantieri, quelli più vicini all'abitato di Santa Maria delle Mole. E, però insomma in queste settimane abbiamo notato come la stampa, quella più importante a livello nazionale, abbia scritto eppure parecchio sulla speculazione del Divino Amore a Marino e insomma è anche scritto abbastanza in maniera polemica sulla presenza dell'INPS in e della sua agenzia immobiliare all'interno di questa speculazione. E insomma è strano perché dopo parecchi anni di vertenza un interesse così forte della stampa su questa vicenda non è proprio scontata, però ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici che comunque a Marino ci sono le elezioni e quindi più di qualcuno forse cerca di muovere le proprie pedine per portare a casa un po' di voti. Però insomma non è secondario che in parecchi quotidiani nazionali si è parlato di questa vicenda e di questa speculazione, e sempre con toni negativi, mi pare, no?
Sì, no, come hai detto te, ultimamente per varie questioni, cioè sia perché a Marino ci stanno le elezioni il prossimo 5 giugno, sia perché da un po' di mesi a questa parte comunque c'è una situazione giudiziaria turbolenta nel comune di Marino, nel senso che nel 2015 è stato arrestato il sindaco Silvagni per corruzione e peculato sempre legate all'urbanistica, cioè all'apertura di un supermercato Lidl in quel caso. Nello scorso aprile sono stati arrestati altri due ex assessori, poi carcerati per indizio di forma, però sempre per questioni legate all'urbanistica, in quel caso l'apertura di un Lidl, nel caso di Silvagni del Burger King. E ultimamente sembra che le indagini si stiano anche allargando, coinvolgendo altri nomi noti della politica marinese, i primi Spalozzi per una questione comunque minore di peculato legata all'uso improprio di mezzi da molti servizi. Comunque una situazione complessiva che comincia insomma a tentennare. Ricordiamo che a Marino, nella zona in generale, l'edilizia, l'urbanistica selvaggia, senza alcuna pianificazione, senza alcun rispetto per il territorio, l'ha fatta un po' da padrona negli ultimi decenni, provocando una situazione disastrosa dal punto di vista proprio della vivibilità del territorio e dal punto di vista anche della gestione di vari aspetti della vita della popolazione. Sembra che questa situazione stia cominciando a appunto perdere pezzi e la stampa anche a livello nazionale appunto ha colto questo aspetto e sembra ha parlato un po' più in generale della cementificazione del Divino Amore, che ricordiamolo, poi stiamo parlando del raddoppio dell'attuale frazione di Santa Maria, che è una frazione del comune di Marino, quindi praticamente della costruzione di una nuova città, ex novo. Sarebbero 1 milione di metri cubi di edilizia residenziale e commerciale per circa 12.509 abitanti.
Sì, magari ricordiamo pure, tra l'altro, collocata a non cioè a brevissima distanza da una discarica che è in funzione da una decina d'anni, che è la discarica Ecofer su via Ardeatina, che stocca per ora carflu, cioè parti non metalliche di automobili, ma è pronta questa discarica poi in realtà ad accogliere anche altri tipi di rifiuti grazie a nuovi codici CER, e quindi un'altra contraddizione in quel pezzettino di territorio tra il comune di Roma e il comune di Marino da non sottovalutare.
Sì, peraltro una cementificazione ubicata su terreni che vivono già una situazione idrogeologica particolare legata all'abbassamento della falda acquifera, alla presenza di gas di vario tipo, radon, CO2, idrogeno solforato in quantità pericolose a causa della natura vulcanica del terreno. Comunque, diciamo, come detto te, la tensione mediatica degli ultimi tempi su questa questione ha toccato vari aspetti del problema che noi trattiamo ormai da 4-5 anni, insomma dal 2011, da quando sono state votate dal Comune di Marino le delibere che aprono le porte a questo tipo di speculazione, e in particolare, come ti accennavi, al coinvolgimento dell'INPS in questo tipo di operazione, nel senso che la lottizzazione più grande, di gran lunga più grande del progetto, quasi la metà del progetto, mezzo milione di metri cubi, afferisce a una serie di società che vedono sia Pars Italia, che è la società immobiliare di Luca Parnasi, sia Idea Finit, che è una società di gestione del risparmio che è partecipata da Enasarco, dall'INPS con una quota importante e dal gruppo De Agostini. Tra l'altro sappiamo che ultimamente Pars Italia sta vivendo un periodo non proprio roseo dal punto di vista finanziario, legato alle lungaggini che ha dovuto affrontare nella costruzione dello Stadio della Roma, che è un progetto che ha coinvolto questa società negli ultimi tempi, e addirittura ultimamente ha licenziato la metà dei propri dipendenti, e quindi insomma la partecipazione dell'Idea Finit, quindi anche tra le varie società che ne fanno parte, dell'INPS, quindi dei soldi dei lavoratori, sembra un po' garantire con denaro che non c'entrerebbe niente però con la speculazione edilizia, un progetto che invece va a vantaggio, va a profitto solo di questa società privata e solo appunto dei palazzinari come Luca Parnasi.
Certo. E senti, a proposito di terreno vulcanico, emissioni di CO2, anidride solforosa, segnaliamo insomma questo episodio della settimana scorsa, precisamente del 12 maggio, che praticamente durante gli scavi della costruzione di una villetta, guarda caso, ci sono stati, insomma, sono risaliti dal terreno dei fanghi vulcanici e dei gas maleodoranti con il tipico odore di zolfo, che hanno invaso un terreno sulla via Nagnina nel comune di Roma, nel quartiere di Morena. Questa insomma fuoriuscita di fanghi vulcanici ha creato grande allarme, tant'è che la settimana dopo i vigili del fuoco e la protezione civile hanno bloccato la via Nagnina per fare degli interventi per tappare queste fuoriuscite. Però noi sappiamo bene che ormai da più di un anno, proprio in tutto quel quadrante che va da Morena fino a Marino, e quindi tutta la zona che si trova ai piedi dei castelli romani, c'è l'obbligo per i costruttori di nuovi insediamenti di fare dei monitoraggi proprio sulle emissioni di CO2, perché il terreno sottostante, la falda sottostante il terreno, la falda acquifera, si sta consumando, sta abbassando in maniera sempre più veloce, e questa cosa permette, insieme agli scavi stessi e alla cementificazione, la fuoriuscita di questi gas e di questi liquidi che hanno insomma una certa pericolosità e destano allarme, perché insomma danno come il segnale che la zona vulcanica non sia del tutto ferma, ma stia riprendendo, si stia rimettendo in attività. Io di questo allarme non sono molto convinto rispetto all'attività vulcanica sia un pericolo, però insomma invece il pericolo è l'attività umana relativa agli scavi e alla cementificazione, che probabilmente sono questi che hanno fratturato nel corso degli anni quei terreni, quei territori, e stanno producendo questo tipo di fenomeni gassosi e liquidi che sono insomma abbastanza spiacevoli, però insomma forse bisognava prendere delle precauzioni un po' più accurate quando si è deciso di devastare con una colata di cemento unica tutto quel quadrante, perché poi insomma da Morena fino, passando per Ciampino fino a Santa Maria delle Mole, insomma di verde è rimasto giusto il pezzetto dell'Appia Antica.
Sì, peraltro per quanto riguarda appunto questo episodio che si è cominciato a verificarsi nel 12 maggio, poi l'area è stata messa in sicurezza per svariati giorni. La linea, come dicevi te, è stata chiusa nel 18 maggio in particolare appunto per questi lavori di messa in sicurezza, però gli stessi esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che sono accorsi sul territorio appunto per verificare la situazione l'hanno messa in relazione appunto all'abbassamento della falda acquifera dovuta anche e soprattutto a appunto a le miriadi di costruzioni, a un processo edilizio sregolato che si è verificato nel territorio negli ultimi 10-15-20 anni. Comunque segnaliamo che, come abbiamo già detto anche la scorsa volta che siamo intervenuti in trasmissione, l'ultimo passaggio importante della vertenza è che nel marzo del 2016 è cominciato il cantiere per quanto riguarda l'unico pezzetto piccolo, ma il primo pezzetto del progetto per il quale hanno i costruttori hanno i permessi a costruire, cioè per quattro palazzine di quella che è la lottizzazione più piccola dell'intero progetto. 17 palazzine in tutto, 33.000 metri cubi, quindi una quota ridotta. Comunque hanno cominciato appunto a mettere concretamente le prime pietre del progetto e quindi la nostra attenzione, l'attenzione anche generale si è alzata appunto su questo tentativo qua.
Ma non sappiamo se per caso sono stati fatti dei rilevamenti delle emissioni di CO2 proprio in quel pezzetto di territorio che mi pare adesso siano indispensabili per una nuova edificazione.
Sì, c'è una determina regionale del 2012 che rende obbligatori appunto i sondaggi per quanto riguarda la presenza di CO2 in quantità pericolose su quel territorio là che va da Marino a Grotta Ferrata a Ciampino. Questo tipo di sondaggio è stato fatto per quanto riguarda la lottizzazione più grande, appunto quella di Eco Village, dei Parnasi, dei Diasimit, con risultati anche lì ambivalenti. Non sembra sia stata fatta per tutte le zone invece di questa lottizzazione più piccola, anche per quelle 8 palazzine di cui hanno già permessi a costruire, o comunque sembra siano stati fatti in maniera irregolare comunque nei giorni seguenti il rilascio del permesso a costruire. Quindi una situazione insomma piuttosto accidentata anche da questo punto di vista. Comunque appunto c'è stata tutta questa serie di elementi. Il 25 aprile scorso abbiamo fatto un'iniziativa proprio sui luoghi coinvolti nella speculazione, presenziando anche fino appunto al cantiere in cui hanno cominciato a costruire. Se abbiamo detto, si è alzata una certa attenzione ultimamente intorno a questo problema, anche se chiaramente è positivo che si alzi l'attenzione anche a livello mediatico più vasto nazionale, però anche se purtroppo quel terreno lì, il terreno coinvolto in questa speculazione, è stato oggetto nel corso dei decenni di vari tentativi speculativi. Questo qui appunto della cementificazione edilizia soprattutto residenziale è l'ultimo, ma in precedenza ce ne sono stati altri tipi di progetti, cioè edilizia industriale, artigianale, commerciale, con cubature anche molto elevate, fino a 2 milioni di metri cubi. Quindi poi bisogna anche vedere se i soggetti politici che stanno anche appunto concorrendo al comune di Marina, che in alcuni casi si dicono contrari alla speculazione, se poi invece non siano legati a logiche sempre speculative ma di altro tipo, cioè non legate a espansione edilizia residenziale come in questo caso e come a Marino sostanzialmente il centro-est la porta avanti, ma a progetti di altro tipo che coinvolgono soggetti imprenditoriali diversi ma che sono sempre un attacco nei confronti del territorio.
Ok, senti, ma iniziative in programma per il futuro?
Sì, guarda, noi domenica prossima saremo per strada in piazza a Santa Maria per una sorta di presidio itinerante, appunto per porre la questione dell'inizio del cantiere, del proseguo della speculazione del Divino Amore. Insomma, ci stanno le elezioni, quindi ogni schieramento politico dice la sua, utilizzando anche la questione proprio di questa speculazione edilizia in maniera talvolta anche strumentale. Invece noi che ci occupiamo di questa cosa da 5 anni a questa parte, riteniamo che sia indispensabile, appunto, ribadire un'altra volta quali sono i termini della questione, che quindi è un attacco proditorio al territorio e che va assolutamente respinto, senza però cedere a logiche speculative di altro tipo che non sono migliori di quella che anima questo progetto.
Ok, e quindi l'appuntamento è per il prossimo sabato, se non ho capito male?
No, per domenica prossima.
Ah, per domenica 29, ok.
Per domenica 29, sì.
Ok,
domenica in mattinata, sì.
Ok, allora noi insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento rispetto a questa avvertenza, che insomma vede dei passaggi significativi, e ci risentiamo per altre novità e iniziative proprio contro la speculazione del Divino Amore di Marino.
Va bene, grazie.
Oh, grazie a te e una risentirci.
Ciao.
Ciao. E allora chiudiamo questa corrispondenza e chiudiamo questa parte, insomma, leggendo qualche dichiarazione fatta dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia rispetto proprio a questo episodio della settimana scorsa che è avvenuto a Morena. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia mettono in guardia dal fenomeno di degassamento a causa del progressivo prosciugamento delle falde acquifere. E questo processo di degassamento è il fenomeno che si è verificato tra via Nagnina e via della Mola Cavona la settimana scorsa, con la fuoriuscita di gas e fanghi vulcanici. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala nei Colli Albani la presenza di almeno 600 fratturazioni dove si possono verificare questo tipo di esalazioni, quindi anche un numero abbastanza congruo. Poi non si capisce se queste 600 fratturazioni corrispondono magari anche a pozzi dell'acqua ormai asciutti a causa dell'abbassamento delle falde acquifere, o sono dei sistemi geologici che si sono formati a causa della cementificazione e della costruzione delle palazzine. Il fenomeno interessa principalmente Ciampino, Morena, Marino, la zona della Nagnina, Trigoria, Ardea e Tolcardara ad Anzio. In alcuni settori dell'area, tuttavia, si legge, le acque circolanti nelle successioni vulcaniche ricevono importanti input di gas, soprattutto CO2 dal basso, suggerendo la presenza di uno strato di roccia impermeabile all'acqua ma permeabile ai gas, ad esempio le successioni argillosi plicoceniche. Tali dati, in accordo con l'estrema localizzazione del fenomeno di degassamento e quindi i forti odori permanenti di zolfo che si trovano nella zona di Cava dei Selci e della Solfarata, a confine con Cava dei Selci nel comune di Marino e Solfarata nel comune di Pomezia, suggeriscono che l'emissione dei gas avviene in zone dove è alta la densità di fratturazione o dove queste fratture sono rapidamente riattivate. E con questa affermazione, insomma, l'Istituto di Vulcanologia ci lascia intendere come lo scavo delle fondamenta e quindi le cementificazioni di tutto quel territorio possa essere la causa scatenante di questa rapida riattivazione delle fratture, che insieme all'abbassamento della falda acquifera provoca il risalimento di gas velenosi e di fanghi vulcanici. E questo per quello che riguarda l'Istituto di Vulcanologia, che è intervenuto poi la settimana scorsa proprio su questo terreno a Morena, dove durante la costruzione di una villetta c'è stata la fuoriuscita e si è fatto anche un intervento per quanto possibile di ripristino e quindi di attappamento delle fonti spiacevolmente comparse nei giorni passati. E questo è tutto per quello che riguarda la cementificazione e tutti i fenomeni naturali ad essa purtroppo collegati. Andiamo quindi con una pausa musicale e ci risentiamo tra pochi minuti.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano. Ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. E puoi morire in odore di santità. Fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Fabbricando case, col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore di santità. Fabbricando case.
E allora, sempre in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, e dopo questa parentesi sulla cementificazione continuiamo parlando di inceneritori e di iniziative contro i progetti di inceneritore. Perché insomma la settimana scorsa abbiamo sentito un compagno che ci ha raccontato insomma l'ottimo andamento delle mobilitazioni contro il progetto di inceneritore a Sesto Fiorentino, e le iniziative continuano anche questa settimana con una iniziativa per domenica 29 maggio 2016 alle ore 10.30. Si inizia a presidiare i terreni dove si vuole costruire l'inceneritore e il nuovo aeroporto di Firenze nel comune di Sesto Fiorentino. L'iniziativa parte dalla mattina con insomma si portano i fiori, alberi e piante e si piantano sui terreni coinvolti da questi due megaprogetti. Alle 13 il pranzo sociale, alle 15 assemblea sulla piana che resiste, perché insomma è la piana fiorentina quella che è interessata da questa doppia speculazione, e poi il pomeriggio con musica e teatro. E quindi rilanciamo questa iniziativa appunto per questa domenica 29 maggio, ore 16.30. L'appuntamento è al polo scientifico di Sesto Fiorentino a via Osmanoro, e questo è per rilanciare le iniziative in quel quadrante contro appunto il progetto di inceneritore. Tra l'altro in questi giorni si è capito un po' meglio come la conferenza Stato-Regioni ha interagito con il governo per la stilazione del famigerato articolo 35 dello Sblocca Italia, o quello che riguarda i nuovi 8 impianti da tirare su, tra cui quello di Sesto Fiorentino. E insomma non vi fidate di politici e amministratori locali che vi dicono che la regione di competenza ha ancora qualche potere e può dire la sua rispetto a questi 8 impianti, perché non è assolutamente così. Già avevamo detto che questi 8 inceneritori vengono considerati infrastrutture strategici di interesse nazionale e godranno di un regime giuridico speciale rispetto a quello che è stato utilizzato fino a questo momento, tagliando fuori le amministrazioni locali e in particolare quelle regionali. E questa cosa è ulteriormente confermata dal fatto che l'emendamento presentato al ministro Galletti nella conferenza Stato-Regioni da inserire nell'articolo 35, emendamento che pretendeva di legare l'impiantistica proposta dal decreto e vincolarla ai piani regionali, è stato stralciato. E quindi non c'è nessuna assoluta correlazione, potrà anche non essere nessuna correlazione tra il piano regionale di smaltimento dei rifiuti e le iniziative che vengono prese dal governo. Insomma, dando il chiaro segnale di un completo imperio e comando da parte governativo rispetto a questa operazione. L'unica cosa che è stata in realtà concessa e non ha nessuna capacità di veto è quella di un comitato per la gestione del ciclo dei rifiuti, di cui faranno parte i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e delle regioni e delle province autonome, chiamato a svolgere funzioni istruttorie e di raccordo per l'attuazione delle politiche e di gestione dei rifiuti, ma entro limiti ben definiti, anche perché l'incenerimento è l'unica soluzione possibile per garantire l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti stessi. Questo lo scrive il governo nel rapporto consegnato alla Commissione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente. E questo insomma per fare un po' di chiarezza sulla situazione di questi 8 impianti e su cosa in realtà i comitati che nasceranno contro questi 8 impianti si troveranno ad avere davanti. Fortunatamente c'è qualche rallentamento rispetto alle procedure amministrative di questi 8 impianti, perché il ministro Gianluca Galletti lamenta il fatto che le valutazioni ambientali strategiche sono pressoché ancora ferme, perché le regioni non hanno ancora stabilito dove collocare i nuovi impianti e quindi diventa impossibile valutarne l'impatto. Questo non sappiamo se è uno stratagemma per cercare di rallentare la corsa a questi 8 impianti, però è evidente che non tutte le regioni si muovono sulla stessa linea, alcune hanno tranquillamente asserito e anche di buon cuore la presenza di un nuovo impianto di incenerimento sul loro territorio, vedi la regione Toscana in primis e l'amministrazione PD di tutto quel quadrante, però comunque per ora la situazione è rallentata da questa mancanza di localizzazione regionale degli 8 impianti. E questo insomma come aggiornamento rispetto alla vicenda inceneritore, a questi 8 nuovi impianti che si vorrebbe costruire sul territorio nazionale. Andiamo con un altro traccia musicale e ci risentiamo a tra breve. E rieccoci in diretta sempre da Radio Onda Rossa e continuiamo con le notizie di impatto, voci contro le nocività. E parliamo della campagna elettorale romana che è ancora in pieno svolgimento e parliamo insomma delle proposte che i candidati a sindaco di questa città fanno alla popolazione rispetto al tema dei rifiuti. Proprio lo scorso sabato la candidata Raggi è stata a un'iniziativa a Malagrotta organizzata proprio dal suo partito per parlare di rifiuti in un quadrante pesantemente martoriato dalla presenza della discarica di Malagrotta e minacciato dalla presenza di un impianto di incenerimento parzialmente costruito che rischia di riprendere l'attività, anzi di cominciare la sua attività, visto che in funzione in realtà non c'è mai entrato. Proprio grazie all'articolo 35 dello Sblocca Italia di Renzi. E la candidata del Movimento 5 Stelle ha dichiarato in questa iniziativa di essere contraria agli inceneritori, di essere contraria alle discariche e di voler fare in modo che Roma vada verso rifiuti zero 2026. Diciamo subito che la politica rifiuti zero era già stata presa a modello dall'ex sindaco Marino, che aveva fatto anche una bella delibera per insomma sancire questa politica sui rifiuti. Il sindaco Marino deliberò appunto che la città di Roma intraprendesse questo percorso di riduzione di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, però il cuore pulsante poi di tutta questa operazione, cioè della strategia rifiuti zero, è quella della costruzione dei cosiddetti ecodistretti. Il più famoso e quel progetto principale è l'ecodistretto di Rocca Cencia. Cuore pulsante degli ecodistretti e dell'ecodistretto di Rocca Cencia è il digestore anaerobico per il trattamento della frazione umida del rifiuto, che grazie ai grossi incentivi alla produzione di energia elettrica è il vero business su cui anche il Comune di Roma e l'AMA stanno puntando per risanare le casse dell'azienda. E questo insomma è quello che il sindaco Marino aveva portato avanti. La candidata Raggi propone Roma rifiuti zero 2026, si dice contraria a discariche e inceneritori, sorvola sulla questione di gestione anaerobica e ecodistretti e parla di una generica diminuzione della produzione a monte dei rifiuti, articolando alcuni dati e insomma proponendo delle delibere, insomma degli atti amministrativi comunali che portino alla diminuzione degli imballaggi, alla diminuzione dell'uso disincentivazione dell'uso dei pannolini usa e getta, la disincentivazione dei volantini e l'imporre a livello comunale una strategia per i grandi eventi comunali senza l'utilizzo di appunto materiali usa e getta, ma puntando al riutilizzo e al riuso. tutta insomma questa strategia dovrebbe portare all'obiettivo dei 100 kg annui pro capite di immondizia prodotti, che porterebbe così a un abbassamento di circa 60 kg, perché la media di immondizia prodotta da un cittadino ogni anno per ora si assesta intorno ai 160 kg, e l'obiettivo della Raggi è quello appunto di arrivare ai 100 kg. Con una tariffa puntuale si punterebbe anche alla diminuzione della tariffa dei rifiuti, fino addirittura a, come dichiarano questi del 5 Stelle, a un 10%. E questo insomma è quello che ha proposto la candidata a sindaco del 5 Stelle durante l'iniziativa proprio a Malagrotta. E però insomma c'è da segnalare proprio come abbia del tutto sorvolato la candidata a sindaco proprio sugli ecodistretti e sulla digestione anaerobica come strumento per lo smaltimento dei rifiuti. E quindi insomma vedremo che posizioni prenderà poi successivamente, o in caso fosse eletta o in caso si trovi all'opposizione. E questo insomma come elemento di riflessione rispetto a uno dei candidati a sindaco delle elezioni comunali per la città di Roma. Magari per la prossima settimana, nella prossima trasmissione, proveremo a fare un riepilogo dei programmi elettorali dei vari candidati a sindaco di questa città, proprio sull'argomento rifiuti, energia e ambiente, e li compareremo, faremo una comparazione per capire quali politiche questi candidati hanno intenzione di portare avanti durante il loro eventuale mandato. E allora noi ci prendiamo un'altra pausa musicale e rientriamo a brevissimo con altre notizie e gli appuntamenti.
Quando si dispiace, è sempre pronta a sentire, per non perdere la torre, si malazza da felice, malerina ma non si dice, così canta senza permessi, ci guarda, e che spalla sotto il cascio non si sente più la dore, ma con volta santa vite a guerra rinne mai. Sapendo che fa nuda si asciva fatta roccia, che ma nanna non può fa pace, hai sagato sotto tutto giù, che non se vuole acchiappare, la faccia già scippata, che sta musica che Mario per tinte carusille si arroba vita e sonne, sapendo che fa nuda mondo, intanto passa sto nuovo vicino, passammo noi e si accorgia tempo, si arroba sti passando e non ti ascolta mai. Intanto passo su una vicenda, cammisa fuori un corpo da siente, e resta allerta tutta nottata, pensando a dove sei stata, pensando a dove sei stata.
Sì, sempre in diretta da Radio Onda Rossa, sempre con Impatto, e insomma continuiamo andando in chiusura di trasmissione, ricordando che domani, martedì 23 alle ore 4:30, al comune di Ardea è in programma un incontro tra cittadini e comitati con il sindaco di Ardea per discutere di un paio di situazioni veramente spiacevoli che si portano avanti in quel territorio rispetto alla presenza della discarica di Roncigliano e all'assoluta mancanza di acquedotto e fognature proprio in molte frazioni del comune di Ardea, e di come questa situazione non sia minimamente mutata alla luce dell'apertura del nuovo mega depuratore dei Castelli Romani, o alla insomma futura apertura, comunque completa costruzione dello stesso, che però già tanti problemi sta causando alla popolazione che abita intorno a questo impianto. E quindi comitati e cittadini domani pomeriggio si vedranno col sindaco di Ardea proprio per discutere degli interventi minimi necessari in quel territorio, che sono assolutamente l'allaccio fognario e l'allaccio all'acquedotto idrico e la messa a norma dell'impianto di depurazione, che insomma adesso come adesso è sprovvisto di barriere antirumore e di una insomma decente sistema di areazione per captare gli odori molesti che il processo di depurazione delle acque produce. E questi aspetti, che sembrano così elementari per un impianto di depurazione, invece nel caso dell'impianto di depurazione di Ardea sono totalmente assenti, e cittadini e comitati li rivendicano insieme a un acquedotto che è indispensabile per una popolazione che vede una falda acquifera pesantemente contaminata dalla discarica e da altri siti nocivi che in tutto quel quadrante tra Ardea e Pomezia sono disseminati un po' su tutto il territorio. E questo insomma come appuntamento per domani. Mentre ricordiamo a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici, compagni e compagni in ascolto, che martedì 7 giugno ci sarà una nuova udienza del processo a rito immediato che vede coinvolto Maglio Cerroni per truffa e sovraffatturazione.
Negli appartamenti subaffittati, sulla scia dei carri armati parcheggiati, senza toglierci le scarpe ci siamo addormentati. Provvistando tra i futuri più probabili, voglio solo futuri inverosimili. E non avere mai le mani fredde, e non finire mai le sigarette. E proteggimi dai lacrimogeni e dalle canzoni inutili. E proteggimi le sopracciglia dai manganelli, e nello scrosciare delle piogge acide. Portami a bere dalle pozzanghere, 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 portami a bere dalle pozzanghere.
E allora chiudiamo la trasmissione Impatto di questa settimana con gli ultimi appuntamenti, quelli di domenica 29 maggio, dalla mattina 1 a Marino, precisamente a Santa Maria delle Mole per un presidio itinerante per le vie di Santa Maria delle Mole, per insomma fare della propaganda contro il progetto di cementificazione del Divino Amore, e l'altro sempre nella mattina di domenica 29 maggio a Sesto Fiorentino, nel polo scientifico di Sesto Fiorentino a via Osmanoro, questa iniziativa sui terreni che saranno coinvolti nelle speculazioni per la costruzione dell'aeroporto e dell'impianto di incenerimento dei rifiuti in Toscana, a Firenze, logicamente a Firenze in Toscana, Sesto Fiorentino si trova lì. E questi insomma come appuntamenti militanti, diciamo. E invece per quello che riguarda l'autofinanziamento di Radio Onda Rossa, ricordiamo il conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volce 56 00185, Roma. È quello insomma il conto corrente dove inviare le sottoscrizioni per fare in modo che questa radio continui a trasmettere, o se no potete portare le sottoscrizioni domani pomeriggio qui a via De Volce 56, perché insomma dalle 18 ci sarà un aperitivo di autofinanziamento per Radio Onda Rossa in concomitanza con il compleanno della radio per i suoi 39 anni, quindi il 24 maggio del 1977 e 24 maggio 2016 per i 39 anni della radio. Qui a via De Volci ci sarà un aperitivo di autofinanziamento a microfoni aperti, e quindi insomma accorrete numerosi a sostenere Radio Onda Rossa. E con questo è veramente tutto per questa settimana, ci risentiamo lunedì prossimo, e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e in particolare a chi è privato della propria libertà personale. E un a risentirci. E allora mandiamo un altro paio di tracce musicali e lasciamo i comandi di Radio Onda Rossa alla prossima trasmissione, il Tappabuchi, e insomma, una risentirci, a presto.